Intanto do il benvenuto a Cristiana Coletti. Ciao, bentrovata.
Buongiorno Enrico e buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, noi questa mattina partiamo, rubiamo, tra virgolette, il titolo del dibattito e anche il tono del dibattito da un articolo che abbiamo letto nei giorni passati sul Sole 24 Ore, che molto ci era piaciuto, l'internazionale dell'autoritarismo. C'è un cito, un virgolettato che prendiamo direttamente da questo articolo: se il primo presidente pregiudicato nella storia degli Stati Uniti assale la magistratura, si vendica di generali e senatori avversari, minaccia i giornali perché i suoi bardi non dovrebbero fare altrettanto, è un interrogativo questo che pone Ugo Tramballi in un recente articolo a commento dell'attualità apparso sul Sole 24 Ore, articolo nel quale appunto propone una sorta di interpretazione dell'America contemporanea di Trump quale promotrice di un autoritarismo da esporto globale, senza dazi peraltro. La vera minaccia è interna, sottolineava Tramballi. Quali sono le conseguenze dell'internazionale dell'autoritarismo, Cristiana?
Allora, ne parliamo con i due ospiti in collegamento telefonico. Anna Bonalume, benvenuta.
Buongiorno.
Anna Bonalume è giornalista, scrive di politica, cultura e società per diverse testate italiane e internazionali, ha insegnato filosofia all'Université Paris 12 e all'Institut Catholique de Paris. Per l'editore Tab ha pubblicato la traduzione del suo saggio Un mese con un populista del 2022. E poi diamo il benvenuto a Ugo Tramballi, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Tramballi è giornalista, storico, inviato speciale del Sole 24 Ore in Medio Oriente, autore di libri come Il sogno incompiuto, Uomini e storie di Israele, Marco Tropea editore 2008, e Looking West, The Rise of Asia in the Middle East, pubblicato insomma per l'Istituto degli Studi di Politica Internazionale del 2020. Tramballi, l'internazionale dell'autoritarismo, è un titolo molto particolare, ce lo spiega?
Beh, basta vedere, leggere la cronaca quotidiana internazionale, sta succedendo tutti i cosiddetti bardi, non si chiedono più se, perché non lo possono fare anche loro, lo stanno tutti facendo. Le università negli Stati Uniti, adesso Harvard, ma tante altre, le università indiane, le università in Turchia, non parliamo delle università in Ungheria e in Cina. Parliamo di quelle in Russia, sono attaccate appunto dal sistema che cerca appunto, che impone anzi un cambiamento, un controllo assoluto. Questo vale soprattutto all'interno dei paesi, ma credo che la cosa più importante appunto di questa internazionale non sia tanto nel fatto che la politica estera, la geopolitica sta cambiando in maniera preoccupante, in maniera sempre più pericolosa e sempre più instabile, ma anche all'interno di questi paesi, soprattutto all'interno degli Stati Uniti, sta cambiando il sistema democratico che abbiamo conosciuto fino ad ora, nel senso che gli Stati Uniti dalla fine della guerra fredda, dalla fine della seconda guerra mondiale, ma soprattutto dalla fine della guerra fredda, sono sempre stati l'elemento stabilizzatore, cioè erano la Cina, la Russia che volevano appunto cambiare questo potere, come posso dire, molto vasto, globale americano. Certo, ci sono state le eccezioni, la guerra del Vietnam, l'invasione dell'Iraq, ci sono state la grande crisi finanziaria del 2007-2008, ma sostanzialmente gli Stati Uniti sono sempre stati un paese equilibratore. Oggi invece gli Stati Uniti sono il paese più provocatore che ci sia, molto più affino più della Cina. Vabbè, la Russia la tengo da parte, provoca quotidianamente.
Tramballi, tra l'altro le posso chiedere, perché abbiamo perso alcuni momenti della sua voce proprio all'inizio di questa primissima risposta, tra l'altro la troviamo in Israele per questa diretta, magari se trova un punto in cui la copertura è migliore, poi sulla seconda parte della risposta la si sentiva molto distintamente, per cui per il momento va bene. Tra l'altro lei scrive che la vera minaccia in questo articolo del Sole 24 Ore dal quale siamo partiti, scrive che la vera minaccia è interna, una minaccia che a volte passa quasi inosservata, guardando l'esempio di Israele. Che cosa sta accadendo?
Sono due paesi molto simili sotto questo aspetto. I due governi, Israele per esempio, non solo sta conducendo una guerra, questo governo israeliano sta conducendo una guerra che non è più una guerra per ottenere una vittoria, una guerra per continuare la guerra per tante ragioni interne, perché Bibi Netanyahu rischierebbe poi di perdere il potere. Dopo 16-17 mesi stanno dimostrando di non essere in grado di sradicare Hamas da Gaza. Quindi è una guerra condotta soprattutto per coprire le problematiche interne, che sono quelle di cercare di cambiare le leggi democratiche dello Stato di Israele. Almeno nei suoi meccanismi interni è una democrazia, poi occupa una terra di altri, poi i cittadini palestinesi, i cittadini israeliani, ma palestinesi sono cittadini di serie B, però la democrazia israeliana è una democrazia etnica ma molto funzionale, e Bibi Netanyahu sta cercando, mentre conduce la guerra, anche di cambiare le regole, soprattutto di avere un controllo sul giudiziario. Il sistema giudiziario, insieme alla stampa, insieme all'università, sono quegli obiettivi principali di queste autocrazie crescenti, o alcune già sviluppate e si è consolidate. Negli Stati Uniti sta avvenendo la stessa cosa, cioè un cambiamento totale della realtà, cioè una realtà che non esiste, ma che viene imposta, perché il presidente degli Stati Uniti, anche se racconta tutte le bugie del mondo, improvvisa automaticamente, essendo il presidente degli Stati Uniti, quelle bugie diventano la nuova realtà di oggi. E quindi Donald Trump adesso sta aggredendo l'università, l'autonomia delle università, sta già da tempo, per esempio, ha cominciato ad attaccare gli studi di avvocati, i famosi studi degli avvocati americani, quelli che appunto conquistavano il mondo legale, e sta attaccando appunto il sistema economico, la stampa è già in pericolo, e questo è quello che sta succedendo. Cioè, quotidianamente gli americani hanno paura, ancora non è iniziata una rivolta. Cioè, tutto sommato Donald Trump è stato eletto col 49,4% di chi è andato a votare. Cioè, dov'è l'altra metà degli americani? Ancora non si è
Beh,
manifestata. E se non si è manifestata è perché hanno imposto una grande paura.
qualcosa si sta muovendo. Leggevamo proprio questa mattina che anche Columbia University pare essersi ribellata dopo un primissimo ripiegamento sulle richieste della Casa Bianca. Magari torniamo sugli Stati Uniti, ma volevo far intervenire anche Anna Bonalume, proprio magari soffermandoci su alcuni aspetti anche legati alle università. Sappiamo che è un tema al quale Anna Bonalume tiene molto. L'autoritarismo negli Stati Uniti sta minacciando, dicevamo, anche il mondo accademico, ma ci sono state delle reazioni. Ovviamente la situazione è talmente fluida che di ora in ora possiamo cogliere piccole trasformazioni o importanti segnali su tutti i fronti, naturalmente.
Sì, diciamo che finora si è osservato una forma di paralisi, no? Cioè, nel senso che il secondo mandato di Trump è arrivato e nessuno si aspettava esattamente. Cioè, tutto è nuovo, è un secondo mandato nuovo all'insegna dell'autoritarismo, e c'è stata una forma di paralisi in effetti da parte dell'opposizione, sia politica che delle istituzioni, perché appunto non ci si aspettava di ritrovarsi di fronte a misure così radicali e aggressive nei confronti delle istituzioni accademiche e democratiche. Però un segno, i primi segni di questo risveglio, diciamo, da parte dell'opinione pubblica e più che altro delle istituzioni, è proprio questa scelta di Harvard, che ricordiamo è l'università più ricca degli Stati Uniti, che appunto è stata attaccata direttamente, come altre università, quali Columbia, ma anche altre, in che modo? Attraverso revocando i finanziamenti federali. E quindi cosa ha fatto? Harvard ha deciso di opporsi al congelo, diciamo di non accettare di cambiare le proprie politiche interne, e anche quindi il proprio modo di fare insegnamento, di educare la popolazione, cioè i propri studenti, e così perderà questi 2,2 miliardi di dollari di fondi, e però manterrà una propria autonomia e una propria e mostra una forma di resistenza molto importante, che ha portato nello stesso tempo Columbia a cambiare questa prima risposta nei confronti di Trump, che era una forma di accettazione di cambiamento delle proprie politiche per mantenere appunto i fondi federali. Questo è un primo segno molto importante che ci mostra davvero come il mondo della cultura e il mondo dell'educazione più in generale della stampa, e poi anche della stampa vedremo, sono innanzitutto considerati fondamentali da Trump, perché le prime scelte, le prime misure che ha fatto sono state attaccare le istituzioni accademiche. E quindi vediamo che la loro resistenza potrebbe avere un'influenza maggiore a livello proprio di società, perché altri 60 rettori e dirigenti di università hanno mostrato la loro, come dire, solidarietà con Harvard. Quindi questo potrebbe essere l'inizio di qualcosa, di un movimento, diciamo, di opposizione, di protesta. Ricordiamo che Trump non è il primo ad applicare questo tipo di, come dire, misure e di attacchi diretti al mondo dell'accademia, al mondo accademico. Il governo ungherese di Orban, e noi si trovano molte similitudini con l'Ungheria di Orban, nel 2021 aveva approvato una legge molto importante che aveva trasferito la gestione dell'università a 10 fondazioni che venivano controllate dallo Stato, e queste avevano il compito preciso di rafforzare l'identità nazionale, quindi dare una struttura ideologica al mondo della cultura e dell'educazione. E vediamo immediatamente l'autoritarismo in azione in questo senso, e nella
Esatto.
storia abbiamo altri esempi.
Esatto. E l'attacco non si rivolge solo alle istituzioni accademiche, come ci diceva Bonalume, ma anche nei confronti della stampa. Trambali, ricordiamo che Reuters e Associated Press sono stati esclusi dalla Camera Ovale. Come reagisce la stampa negli Stati Uniti?
Beh, la stampa sta cercando di reagire, ma non sempre è facile. Per esempio, durante la campagna elettorale, Jeff Bezos, il noto miliardario che è proprietario del Washington Post, impedì alla redazione di fare endorsement, come tradizione dei giornali americani, fare endorsement, cioè proporre di votare a favore di Kamala Harris. Così fece anche un altro, perché Jeff Bezos aveva e continua ad avere importanti contratti con le agenzie federali. Così, per esempio, il proprietario dello Los Angeles Times, che voleva fare l'endorsement a favore di Kamala Harris, invece il proprietario, che è un grosso imprenditore delle tecnologie mediche, anche lui con grandi contratti, come del resto Elon Musk, con grandi contratti con lo Stato, anche lì impedì di fare l'endorsement. Ecco. Quindi è iniziata, diciamo, la battaglia è iniziata ed è solamente all'inizio, però per Harvard è un pochettino più facile perché comunque ha i mezzi economici per sopravvivere e continuare ad essere Harvard indipendentemente dai fondi federali. Tante altre istituzioni, tante altre università, tanti altri giornali minori no, perché dicevo prima che la gente, se parlavo con un amico che insegna all'Università di Columbia, non dico quale facoltà, perché sennò poi magari si può essere diffido perché è molto conosciuto in Italia. Beh, lui ha paura perché la gente perde il posto. Cioè, quando Elon Musk ha cominciato con Doge come dice lui, a riformare, a risparmiare i soldi allo Stato federale, beh, migliaia di dipendenti, di funzionari hanno perso il posto, hanno perso lo stipendio, quindi la gente ha paura a reagire. Naturalmente gli Stati Uniti hanno le elezioni di midterm, cioè fra meno di 2 anni si voterà l'elezione di midterm, creata esattamente, costituita quando si decise di fare anche l'elezione di medio termine, per, come dire, verificare, fare un check e limitare il potere del Presidente degli Stati Uniti, perché comunque non solo Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti ha un potere enorme, è una specie di dittatore democratico, se possiamo dire. Ecco, le elezioni di midterm potrebbero già tra 1 anno e mezzo stabilire quanto Donald Trump sta credendo, ma la grande paura è che, e quello che sta facendo appunto questa amministrazione, sta cercando di cambiare le regole del gioco,
Ecco.
come in Ungheria. Le elezioni ci sono, però sono, come dire, le regole del gioco rendono sempre più difficile all'opposizione di riuscire a cercare di vincere.
Questo è un aspetto che ci interessa molto. Lei poco fa, Tramballi, citava, poi vorrei su questo tema coinvolgere anche Bonalume, che è sempre in collegamento con noi. Si accennava alle elezioni midterm, che nascono, lo diceva giustamente, per definire una sorta di bilanciamento del potere presidenziale a 2 anni dall'elezione, una sorta di rimessa in carreggiata eventuale o necessaria, non lo sappiamo, staremo a vedere. Adesso sarebbe necessaria, ma questa è opinione ovviamente strettamente personale. Ma possiamo immaginare o individuare da questo punto di vista degli anticorpi? Ve ne sono? Si possono attivare? Tramballi, che cosa vede? Qualcosa si sta muovendo a livello ovviamente di opinione pubblica, no? Ma ci sono, come dire, strumenti anche a carattere internazionale e istituzionale che possono temperare un pochino questa asse autoritaria alla quale lei fa riferimento, partendo da questo articolo pubblicato dal Sole 24 Ore?
Beh, questa è una fase, ci sono, la storia si ripete sempre, ci sono corsi e ricorsi della storia. Questa è una fase in cui la democrazia è in ritirata. Il grande cambiamento di tutto questo, l'inizio di tutto questo, è dovuto principalmente, secondo me, a 2 elementi. Il primo è dovuto al fatto che la Cina ha dimostrato che tu puoi avere un'economia di mercato senza essere un paese democratico. Noi abbiamo sempre pensato che l'economia di mercato, l'economia può crescere in una condizione di democrazia. La Cina ha dimostrato il contrario. Tutto questo succedeva mentre la distribuzione della ricchezza di ogni paese, singolo paese del mondo, paese ricco o paese meno ricco, la distribuzione della ricchezza finisce sempre male. Un importante economista che ha preso il Nobel qualche anno fa, di origine indiana ma americano, ricordava su Financial Times, un esetto fa in un'intervista, che quando è cominciata la presidenza di Ronald Reagan, cioè l'82, 1982, un dipendente guadagnava 60 volte meno del suo datore di lavoro. Oggi 60.000 volte meno del suo datore di lavoro. Uno dice, beh, adesso quindi la gente dovrebbe votare a sinistra, invece no, perché Donald Trump dimostra che lui in realtà si è spacciato e continua a spacciarsi come Robin Hood, in realtà è lo sceriffo di Nottingham. Mm-hmm. Cioè gli operai, quelli che hanno perso il lavoro, i contadini, quelli che non hanno per esempio un'educazione superiore, cascano facilmente nei tranelli e nelle parole, mm-hmm, nelle facili parole, mm-hmm, nelle facili accuse di queste persone. E quindi questa è la fase in cui la democrazia è in ritirata, però non è finita, normalmente all'inizio di una lunga e grande battaglia.
Bonalume, vorrei passare a lei adesso con la stessa domanda. Quali potrebbero essere possibili anticorpi per reagire a questa sorta di ondata di autoritarismo?
Beh, innanzitutto si osservano già dei primi movimenti di protesta in seno all'opinione pubblica, perché per esempio il più rilevante è il 50.501 movement, una mobilitazione nazionale che è iniziato il 5 aprile con le proteste, il cui slogan è Hands Off, che coinvolge milioni di persone in diversi stati, più di 50 stati, che si oppongono a diverse politiche dell'amministrazione Trump, in particolare ai programmi, al tagli che Trump sta facendo ai programmi sociali come il Medicaid, Social Security, oppure le misure contro i diritti delle minoranze, le politiche migratorie restrittive, oppure insomma con anche il grave problema dell'influenza crescente di figure come Elon Musk, a capo appunto del famoso controverso Dipartimento dell'Efficienza Governamentale. E quindi di fronte a queste, alle misure sempre più radicali di Trump, nascono questi primi movimenti di strada, cioè civili, questa forma di proteste civili che potrebbero diventare sempre più importanti nel momento in cui dovesse esserci una recessione dell'economia, che partendo appunto dagli Stati Uniti potrebbe coinvolgere altri stati e potrebbe provocare ovviamente nuove ondate di disoccupazione, come già vediamo appunto in qualcosa che è già in atto in Europa, ma anche appunto a seguito delle misure di Trump ci aspettiamo negli Stati Uniti. E quindi io penso che le conseguenze delle azioni di Trump avranno sicuramente un impatto nel malcontento che potrebbero provocare un malcontento popolare attraverso appunto proteste di strada. Ma poi c'è un altro aspetto, è la riorganizzazione anche di forze progressiste democratiche che potrebbero in qualche modo diciamo riuscire a trovare nuove voci. Io ricordo una cosa, in Italia ci fu un movimento che io ho avuto l'occasione di studiare, che si chiama quello delle sardine, che erano ragazzi giovanissimi che tentarono di fermare l'avanzata del partito della Lega in Emilia Romagna, e senza diventare un partito politico furono semplicemente presenti a tutti i meeting di appunto della Lega di Salvini in Emilia Romagna, e con la sola loro presenza, con un linguaggio alternativo, un'alternativa culturale, insomma, in qualche modo, un modo di stare insieme diverso e di parlare diverso, che senza appello alla violenza, riuscirono a contribuire alla sconfitta della Lega in Emilia Romagna. Io penso che questa forza giovane noi la ritroveremo sicuramente negli Stati Uniti e comunque anche forse in nuove forme in Europa anche. Io confido appunto in questo tipo di movimento di opposizione, cioè le forze giovani della società, che anche se ricordiamo l'Unione Europea, cioè l'Europa purtroppo vive una crisi demografica importante, quindi è vero che forse ci sono altri paesi in cui questi giovani sono più numerosi e hanno più energie per mostrare la loro protesta. Comunque ecco, appunto, io non credo che ritorneremo agli anni 70, però con le proteste appunto di questa gioventù piena di immaginazione e che aveva ideali di libertà che venivano appunto dichiarati in tutte le, che diventavano ideali identitari, cioè non penso che ritorneremo nel passato, ma può essere che appunto delle forze, nuove forze giovani possano, diciamo, interpretare il malcontento, le necessità di cambiamento e di protezione della democrazia.
Siamo quasi alla chiusura, però volevo sentire ancora in chiusura Tramballi, perché insomma, a proposito, lei accennava, no, ai corsi e ricorsi della storia. Tradizionalmente avremmo visto quale avversario di questa internazionale dell'autoritarismo gli Stati Uniti, Washington, e la mancanza di un avversario per questa internazionale, che conseguenze, a suo giudizio naturalmente, potrà avere a livello globale?
Beh, se continuasse andremo incontro a una situazione estremamente pericolosa, soprattutto per i nostri figli. Ma io credo che l'elemento fondamentale sia la nascita di un leader alternativo. Il leader conta sempre, è sempre fondamentale per il cambiamento delle tendenze. Negli Stati Uniti, per esempio, il governatore della California, Newsom, ha già cominciato a prendere iniziative concrete. Il problema degli Stati Uniti è che i partiti non sono come in Italia e in altri paesi europei, cioè non sono strutturali, non fanno politica continuamente, esistono semplicemente per aiutare un candidato governatore del loro partito a vincere uno Stato e soprattutto a preparare le condizioni per creare un candidato presidenziale che sia importante. Cioè i partiti sono molto meno strutturati negli Stati Uniti, e questo potrebbe essere un limite, perché questo rende più complicato e più difficile creare una vera leadership nuova alternativa a quella che sta governando oggi negli Stati Uniti.
Allora, l'internazionale dell'autoritarismo, questo è il titolo di un articolo apparso sul Sole 24 Ore qualche giorno fa, che ci ha dato un po' lo spunto per oggi, per parlare di questo fenomeno politico e culturale. Lo abbiamo fatto con la saggista Anna Bonalume e con l'autore dell'articolo, Ugo Tramballi, che ringraziamo per essere stati con noi questa mattina, augurando loro buoni giorni, giorni di festa che ci attendono. Cristiana Colletti, grazie. Noi ci sentiamo domani alle 12.30 per l'ultimo dibattito della settimana. Lasciamo lo spazio alle informazioni. Ci arriviamo con qualche istante di musica con Wycliffe Gordon, e Alphaville torna domani in diretta alle 11, se vorrete. Buona giornata e buon pomeriggio.